Ciao, e anche oggi leggiamo ancora un po' del libro di Victor Serge, Memorie di un rivoluzionario. L'altra volta ci siamo lasciati a pagina 103, e per cui ricominciamo da lì. Assolvevo naturalmente, come tutti i compagni, una grande quantità di funzioni. Dirigevo il servizio di lingue latine dell'Internazionale e le sue edizioni. Ricevevo i delegati stranieri che arrivavano per vie avventurose attraverso i reticolati del blocco. Adempivo le funzioni di commissario agli archivi dell'ex Ministero degli Interni, cioè dell'ex Ucrana. Ed ero allo stesso tempo soldato del battaglione comunista della seconda zona e addetto allo Stato Maggiore della Difesa. Là mi occupavo di contrabbando con la Finlandia. Compravamo da onesti commercianti di Helsinki delle armi eccellenti, pistole Mauser con astucci di legno, che ci venivano consegnate in un settore tranquillo del fronte, reso tranquillo da quel piccolo commercio, a una cinquantina di chilometri da Leningrado. Al fine di pagare questi utili acquisti, stampavamo casse intere di bei biglietti da 500 rubli, tutti mareggiati, con l'effigie della grande Caterina. Firmati da un direttore di banca morto quanto la sua banca, il suo regime e l'imperatrice Caterina. Casse contro casse, lo scambio si faceva in un bosco di abeti scuri, in silenzio. Ed era in fondo l'operazione commerciale più folle che si potesse immaginare. Evidentemente gli acquirenti di biglietti imperiali stipulavano un'ipoteca sulla nostra morte, pur fornendoci mezzi di difenderci. Gli archivi dell'Ocrana, ex polizia politica dell'autocrazia, ponevano un problema serio. Contenevano biografie e perfino buoni trattati di storia dei partiti rivoluzionari. Il tutto, se avessimo subito una disfatta con conseguente terrore bianco e resistenza nell'illegalità, e a ciò eravamo preparati, avrebbe fornito agli impiccatori e fucilatori di domani armi preziosissime. Che degli archivisti sapienti e simpatici, quali scontavano pure la nostra fine prossima, saccheggiassero alla chetichella quelle cartacce commoventi, pur consacrandosi mirabilmente alla loro conservazione, era un male assai secondario. I vagoni mancavano per mandarle a Mosca, il tempo pure mancava, perché la città poteva cadere da una settimana all'altra. Mentre s'alzavano barricate agli incroci delle strade, feci imballare le casse giudicate più interessanti per cercare di farle partire all'ultimo momento e presi d'ordine superiore disposizioni perché tutto venisse o nell'edificio del Senato o nella stazione stessa bruciato e fatto saltare da una squadra di compagni sicuri nel momento in cui non vi fosse più altro da fare. Gli archivisti a cui avevo nascosto questo disegno dubitavano di qualcosa e ne erano malati di paura e di pena. Leonid Borisovich Krasin venne da parte del Comitato Centrale a informarsi sulle misure prese per salvare o distruggere gli archivi di polizia, in cui occupava un posto considerevole. Quel perfetto gentiluomo, vestito borghesemente con una vera preoccupazione di correttezza e di eleganza, passava nei nostri stati maggiori pieni di operai in berretto a visiera e pastrani cinti di cartucciere. Bell'uomo, la barba ben tagliata a punta larga, molto intellettuale, dal portamento maestoso, era così stanco durante il colloquio che avemmo in quel disordine che mi parve che in certi momenti dormisse in piedi. Judenich prese Gacina a 45 km circa da Pietrogrado, il 17 ottobre. 2 giorni più tardi la sua avanguardia entrava a Ligovo, nella periferia esterna, a una quindicina di chilometri. Vilsatov impregava. Le regole dell'arte militare che i miei tecnici mi ricordano senza posa vogliono che lo stato maggiore della divisione sia tanti e tanti chilometri dietro la linea del fuoco. Ci siamo trovati a 1200 metri e gli ho detto, me ne frego delle regole dell'arte. Evidentemente era l'agonia. Niente treni, niente combustibili per l'evacuazione. Appena qualche decina d'automobili. Aveva mandato i bambini dei militanti più conosciuti verso gli Urali, dove viaggiavano nelle prime nevi, da un villaggio affamato all'altro, senza sapere dove fermarsi. Ci preparavamo delle nuove identità, pensando a cambiare di fisionomia. Era abbastanza facile per i barbuti che dovevano soltanto farsi radere, ma gli altri? Una compagnia diligente, allegra e graziosa come una bambina, organizzava depositi segreti di armi. E io non dormivo più alla storia, il cui pian terreno si era guarnito di sacchi di sabbia e mitragliatrici per sostenere un assedio. Io passavo le notti agli avamposti di difesa con i battaglioni comunisti. Mia moglie, incinta, veniva a dormire nelle retrovie in un'ambulanza, con una borsa contenente un po' di biancheria e i nostri oggetti più cari, perché potessimo raggiungerci durante la battaglia e fare la ritirata insieme, lungo la neva. Il piano di difesa interna prevedeva la lotta lungo i canali che intersecano la città, la difesa tenace dei ponti, un'impraticabile ritirata finale. Scusate, i paesaggi vasti e solenni di Pietrogrado, sotto la tristezza livida dell'autunno, erano adatti a quell'ambiente di disfatta senza via di scampo. Così deserta la città che dei cavalieri si lanciavano a gran carriera nelle arterie centrali. L'istituto Smolny, già casa di educazione delle signorine della nobiltà, sede dell'esecutivo dei Soviet e del comitato del partito, guarnito di cannoni all'ingresso, presentava paesaggi severi. È formato da due complessi di edifici, circondati di giardini, tra larghe strade e la neva, tempestosa, larghissima anche, scavalcata a poca distanza di là da un ponte di ferro. Un ex convento di stile barocco, di un'architettura dolce e ornata, con una chiesa piuttosto alta, con campaniletti traforati, il tutto dipinto di azzurro chiaro. Accanto, il quadrilatero con frontone e colonne dell'istituto propriamente detto, caserma a due piani, costruita da architetti che conoscevano solo la linea retta, rettangolo su rettangolo. Nel convento alloggiavano guardie operaie. I due grandi uffici quadrati, le cui finestre davano sulla solitudine di una città quasi morta, erano pressoché deserti. Uno zinover pallido e gonfio, con le spalle curve e la voce bassa, ci viveva fra i telefoni, in comunicazione costante con Lenin. Sosteneva la causa della resistenza, ma la sua voce si spegneva. Gli esperti più competenti, ingegneri ed ex allievi della scuola di guerra, niente meno, ritenevano la resistenza assolutamente impossibile e facevano allusione al massacro che ne sarebbe risultato, come se la capitolazione o l'abbandono della città non dovesse originare un altro massacro ancora più demoralizzante. Le notizie dagli altri fronti erano così cattive che Lenin esitava a sacrificare una parte delle ultime forze per la difesa di una città perduta. Trotsky fu di parere diverso. L'ufficio politico gli affidò il tentativo supremo. Arrivò al penultimo momento e la sua presenza mutò istantaneamente l'ambiente a Smolny, come lo Stato Maggiore, alla fortezza di Pietro e Paolo, dove si dibatteva Avrov, comandante della città. Avrov doveva essere un sottufficiale di guerra ed ex operaio. Lo vedevo col colletto della giubba sbottonato, il viso quadrato, tutto solcato di rughe, le palpebre pesanti. Ascoltava stupidamente quel che gli si diceva, poi una piccola luce appariva nei suoi occhi di cenere e allora rispondeva energicamente: "Do degli ordini", ed aggiungeva un momento dopo, con tono di rabbia: "Ma non lo so se si possono eseguire". Trotsky arrivò con un treno, il famoso treno che percorreva il fronte da quel giorno dell'anno precedente, in cui i suoi meccanici, il personale di servizio, le dattilografe e i collaboratori dello Stato Maggiore, con Trotsky, Smirnov e Rosengolz, avevano raddrizzato presso Kazan una situazione disperata, vincendo la battaglia di Sbiask. Il treno del presidente del Consiglio rivoluzionario di guerra portava delle belle automobili, dei servizi di collegamento, un tribunale, una stamperia di propaganda, delle squadre sanitarie, degli specialisti, del genio, dei rifornimenti, della battaglia nelle strade, di artiglieria, tutti selezionati dal combattimento, tutti pieni di fiducia in se stessi, tutti legati gli uni agli altri da amicizia e fiducia, tutti mantenuti dal capo che ammiravano in una stretta disciplina di energie. Tutti vestiti di cuoio nero, la stella rossa sul képi, spirando vigore da ogni poro. Era un nucleo di organizzatori decisi, ben provvisti di mezzi, che si gettavano dove il pericolo lo richiedeva. Presero tutto in mano, con rigore, con passione. Fu una cosa magica. Trotsky ripeteva, è impossibile che un piccolo esercito di 15.000 ex ufficiali si impadronisca di una capitale operaia di 700.000 abitanti. Fece affiggere manifesti in cui si diceva che la città si sarebbe difesa nel suo interno, che era ormai la migliore soluzione strategica, che il piccolo esercito bianco si sarebbe disperso nel dedalo delle strade fortificate e vi avrebbe trovato la sua tomba. In contrasto con quella risoluzione di vincere, un comunista francese, René Marchand, che aveva appena visto Lenin, mi riferì le parole di Vladimir Ilich, positivo e malizioso come al solito. Ebbene, riprenderemo l'azione clandestina? Ma era poi proprio un contrasto? Io intravidi Trotsky solo per strada, poi a una grande riunione del Soviet, dove annunciò l'arrivo di una divisione di cavalleria bashkira che avremmo lanciato spietatamente sulla Finlandia, se la Finlandia si muoveva. Beh, dipendeva dalla Finlandia a darci il colpo di grazia. Minaccia d'estrema abilità che fece passare su Helsinki un soffio di terrore. La seduta del Soviet si teneva sotto le alte colonne bianche del palazzo di Tauride, nell'emiciclo dell'antica Duma dell'impero. Trotsky era tutto forza tesa. Oratore unico del resto, con una voce metallica che andava lontano e lanciava frasi brevi, spesso sardoniche, sempre penetrate di una passione essenzialmente volontaria. La decisione di battersi a oltranza fu presa con entusiasmo e dall'emiciclo intero salì un canto di forza. Pensai che i salmi delle teste rotonde di Cromwell, cantati prima dei combattimenti decisivi, non dovevano avere un diverso accento. Dei buoni reggimenti di fanteria richiamati dal fronte polacco attraversavano la città per andare a prendere posizione in periferia. La cavalleria bashkira, montata su cavallucci delle steppe dal pelo lungo, sfilava per le strade. Quei cavalieri, usciti da un remoto passato, abbronzati e incappucciati da berretti d'agnello nero, cantavano anch'essi, con voce gutturale, accompagnandosi con stridenti fischi. Talvolta cavalcava alla loro testa un giovane intellettuale magro con gli occhiali, che doveva diventare lo scrittore Konstantin Fedin. Si batterono poco e malissimo, ma non ebbe importanza. Dei convogli di rifornimenti, strappati Dio sa dove, Dio sa come, arrivavano. Questo era l'elemento più efficace. Si sparse la voce che i bianchi possedevano carri armati. Trotsky fece pubblicare che la fanteria poteva e sapeva vincere i carri. Non so quali ingegnosi agitatori lanciarono la voce, forse vera dopo tutto, che i carri di Judeni c'erano di legno dipinto. La città si coprì di veri fortini, i cannoni presero le strade di infilata. Si impiegarono per la costruzione di quelle fortificazioni i materiali di canalizzazione sotterranea, soprattutto dei larghi tubi di fogna. Gli anarchici saranno mobilitati per la difesa. Un ex forzato di Schlisselburg, Kolabukin, era il loro animatore e il partito diede loro le armi. Avevano uno stato maggiore nero nell'appartamento devastato di un dentista in fuga. Là regnavano il disordine e il cameratismo. E là regnava anche il sorriso di una bionda giovane donna, più che affascinante, che era rientrata dall'Ucraina. Raccontava massacri abominevoli, dava notizie di Makhno. La Svetkova doveva morire di lì a poco di tifo. Metteva davvero del sole tra quegli esaltati e quegli amareggiati. E furono essi, nella notte del peggior pericolo, a occupare la tipografia della Pravda, foglio bolscevico che detestavano, per difenderla e farcisi ammazzare. Scoprirono tra loro due bianchi armati di granate, pronti a farli saltare in aria. Che fare? Beh, li richiusero in una camera e si guardarono costernati. Eccoci carcerieri, come i cechisti. Disprezzavano i cechisti con tutta l'anima. La proposta di fucilare quei nemici, quelle spie, fu respinta con orrore. Noi fucilatori? Finalmente il mio amico Kolabukin, l'ex forzato, uno degli organizzatori adesso del rifornimento di combustibili della Repubblica, si incaricò di condurli alla fortezza di Pietro e Paolo. Ciò che era solo un cattivo compromesso, perché la cieca li avrebbe fucilati immediatamente. Nell'auto della Guardia Nera, Kolabukin, che aveva fatto lui stesso quel tragitto in altri tempi, tra due gendarmi dello zar, Vide le loro facce di uomini braccati e si ricordò della sua gioventù. Fermò la vettura ed un tratto disse: «Filate, porci!» Poi venne, sollevato e desolato, a raccontarmi quei momenti intollerabili. «Non sono stato idiota?» mi domandava. «Sai, però sono contento lo stesso.» Pietrogrado fu salvata il 21 ottobre con la battaglia delle colline di Pulkovo. A una quindicina di chilometri a sud della città mezza cerchiata, la disfatta si trasformò in una vittoria tale che le truppe di Judenich rifluirono in rotta verso la frontiera estone. Gli estoni le bloccarono. L'esercito bianco, che per poco non aveva preso Pietrogrado, fece una fine pietosa. Un 300 operai accorsi da Schlisselburg avevano contribuito a fermarlo in un'ora critica e saranno fatti uccidere da un corpo di ufficiali che marciavano al combattimento come una parata. L'ultimo messaggio di Mazin Lichtenstadt mi giunse dopo la battaglia. Era una lettera che mi pregava di trasmettere a sua moglie. Quando si mandano gli uomini alla morte, scriveva, ci si deve far uccidere di persona. Cosa straordinaria e che mostra quanto profonde fossero le cause sociali e psicologiche, che sono una cosa sola, del nostro vigore. Lo stesso miracolo sembrò compiersi nello stesso tempo su tutti i fronti della guerra civile, benché dappertutto, tra la fine d'ottobre e il principio di novembre, la situazione fosse parsa ugualmente disperata. Mentre ci si batteva nei dintorni di Pulkovo, l'esercito del generale Denikin fu vinto non lontano da Voronezh dalla cavalleria rossa improvvisata da Trocchi e comandata da un ex sottufficiale, Gudienin. Il 14 novembre l'ammiraglio Kolchak, capo supremo, perdeva la sua capitale, Omsk, nella Siberia occidentale. Era la salvezza. I bianchi pagavano con un disastro due errori capitali. Uno, non aver avuto l'intelligenza e il coraggio di compierne territori riconquistati alla rivoluzione una riforma agraria e aver ricondotto dappertutto il potere la vecchia trinità dei generali, dell'alto clero e dei proprietari fondiari. Un'immensa fiducia ritornò. Mi ricordavo i discorsi di Mazin nei nostri giorni di peggiore carestia, quando vedevamo dei vecchi cadaveri svenuti per strada, tenendo tra le dita scheletrite una casseruola metallica. Siamo lo stesso, mi diceva, la più grande potenza del mondo. Solo noi portiamo al mondo un nuovo principio di giustizia e di organizzazione razionale del lavoro. Solo noi, in questa Europa ubriaca di guerra, dove nessuno vuol più battersi, possiamo formare eserciti nuovi e potremo fare domani guerre veramente giuste. Il loro castello di carte deve crollare, più durerà e più miseria e sangue costerà. Chiamavamo il loro castello di carta il Trattato di Versailles, che era appunto stato firmato nel giugno del 19. Fondammo con Maksim Gorky lo storico PE Shchegolev, il veterano della volontà del popolo. Novoruški, il primo museo della rivoluzione. Zinovev ci fece assegnare una gran parte del palazzo d'inverno. In verità, egli intendeva, come la maggioranza dei dirigenti del partito, farne un museo di propaganda bolscevica, ma, preoccupato di attirare gli intellettuali rivoluzionari e non venir meno in apparenza allo spirito scientifico, ci lasciò fare una partenza onesta. Continuai a studiare gli archivi dell'Ocrana. La spaventosa documentazione che vi trovai presentava un interesse psicologico unico. Ma l'interesse pratico di quello studio era forse ancora maggiore. Per la prima volta tutto il meccanismo della repressione poliziesca di un impero autoritario era caduto tra le mani dei rivoluzionari. Conoscerlo poteva fornire ai militanti degli altri paesi utili indicazioni. Malgrado il nostro entusiasmo e il nostro sentimento di aver ragione, non eravamo sicuri di non essere ricacciati un giorno o l'altro dalla reazione. Eravamo pressappoco convinti del contrario. Era una tesi generalmente ammessa che Lenin ripeteva a rivolte. Che la Russia agricola e arretrata in senso industriale non poteva darsi con i suoi propri mezzi un regime socialista duraturo e che noi saremmo quindi vinti presto o tardi se la rivoluzione europea cioè almeno la rivoluzione socialista dell'Europa centrale, non avesse assicurato al socialismo una base infinitamente più larga e vitale. E infine sapevamo che antichi agenti provocatori lavoravano tra noi, pronti quasi tutti a riprendere servizio, e in modo assai pericoloso per noi, al soldo della controrivoluzione.
la la, oh la la. La 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 la